Prova.
Sto,
no, mettilo qua
sto provando a parlare, non si sente. Aspetta, allora.
Ma funziona sta cassa?
Scusa.
Allora, io anche prima, adesso...
Spegni quello là, guarda, il tuo spegni. Una cassa gira proprio. Quella, spegni. Si può spegnere quella sola?
Parlo molto piano.
Vede? Pete?
Allora, cuffie no.
Le cuffie, sì.
Senti qualcosa adesso?
Piano, piano Paolo, adesso arriviamo.
Ah, vabbè, quindi qualcosa si sente a posto.
Questo è il massimo.
Prova un po' a parlare.
Allora, ecco, io già ho detto che io comunque parlo già abbastanza piano, quindi mi si sente a fatica. Se riuscite a sentire qualcosa va benissimo. Si sente?
Sì, sì.
Ok.
Allora Paolo, ascolta, adesso la apro il confronto sul DUP e ti do la parola poi sul tuo parere.
Va bene.
Allora, approvazione, nota di aggiornamento del DUP. Questo è il documento di programmazione, unico di programmazione, un adempimento che va fatto e che dà la linea a tutta quella che è l'attività amministrativa. Gli aggiornamenti rispetto al precedente, che era quello che è stato approvato a luglio, non sono così importanti, ovviamente viene allineato con quello che è la previsione di bilancio del triennio 2020-2022. Voglio solo far notare in quello che è un po' la programmazione del personale, per cui noi prevediamo l'assunzione all'interno del Comune di due figure fondamentalmente, oltre che la figura in sostituzione di Valentina e la figura in sostituzione di Sergio, una figura in più che è quella di un supporto all'ufficio tecnico, quindi una figura C1 da inserire all'interno dell'ufficio tecnico affiancando la figura del D1, del responsabile, che attualmente appunto è l'architetto Serenelli, che siccome con lui stiamo lavorando molto dal punto di vista dei bandi di gara, non solo per quanto riguarda il Comune di Moro d'Alba, ma anche per quanto riguarda l'Unione, di cui ricopre la responsabilità dell'ufficio tecnico, diventa assolutamente prioritario per noi avere un'altra figura di supporto che possa, come dire, gestire determinate questioni legate magari al patrimonio, al front office con il pubblico, a tutta una serie di adempimenti legati anche all'urbanistica, quindi alle pratiche edilizie. Attualmente stavamo aspettando appunto l'esito dei concorsi da parte della provincia, siccome questi ancora non sono rimasti conclusi, credo che andremo ad attivare una posizione con un 557, cioè con un affidamento da parte di un dipendente di un altro comune che possa venire a lavorare con noi fino al massimo di 12 ore per un periodo di tempo comunque non lunghissimo, al di fuori del suo orario di lavoro. Ovviamente la nostra intenzione è quella di mettere una figura stabile, anche perché Serenelli, lui con noi ha un contratto che scade alla fine di questo anno, dopodiché lui ha maturato anche i requisiti per la pensione, quindi non so che scelta vorrà fare, e quindi in ogni caso dobbiamo già premunirci di dare continuità a quella che è l'attività amministrativa. Quindi in ogni caso, comunque vada, entro settembre dovremo consolidare una figura all'interno dell'ufficio tecnico. E mi sento di dire questo fondamentalmente come considerazione. Del resto, in quelle che sono le nostre attività di programmazione per quanto riguarda il prossimo triennio, siamo assolutamente in linea, questo lo esprime in maniera chiara il DUP, leggendo quelli che sono gli obiettivi prefissati dall'amministrazione, in linea con quelle che sono le linee programmatiche che abbiamo dettato a luglio, a giugno del 2018, quando siamo entrati in carica. E questo per me è un motivo d'orgoglio, perché vuol dire che siamo assolutamente, allora abbiamo fatto un lavoro assolutamente stringente rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio, perché molte volte capita che si fanno i programmi, a volte le amministrazioni, soprattutto se non hanno già amministrato, che se non sono quelli uscenti, tendono un po' a fare il libro dei sogni. In realtà noi abbiamo cominciato a, come dire, a depennare tutta una serie di cose del tipo fatto, 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 e questo vediamo che quello che noi avevamo messo in cantiere in campagna elettorale e poi anche nelle linee programmatiche di inizio mandato sono tuttora in linea con quello che stiamo facendo e con gli obiettivi che ci stiamo prefiggendo. Quindi vuol dire che è stato fatto un lavoro molto serio da parte di persone che più di me conoscono questo territorio. Prego, darei la parola al nostro revisore dei conti per illustrarci il suo parere sul DUP. Torna a Zano.
Sì, allora, ti dico, io senza entrare nel merito delle scelte posso dire che per quanto riguarda l'aspetto normativo sicuramente e in particolar modo per quanto riguarda le spese del personale si è rispettato l'obiettivo del contenimento della spesa, perché comunque sia quello che andiamo a fare come revisori in questo caso è appunto quello che ci chiedono di fare, ci chiede di fare il MEF, ovvero di verificare che ci sia il contenimento della spesa. Per quel che mi riguarda posso dire che il contenimento della spesa parametrato con il triennio di riferimento 2013 è stato mantenuto. Ecco, per quanto riguarda invece la figura della ragioneria, ecco, devo dire che in questo periodo anche tu ti sei impegnato molto nel sopperire alla mancanza di un ragioniere, però ecco, penso che sia una figura importante all'interno di un comune, e quindi spero, ecco, che anche questa selezione vada avanti, visto che comunque, ecco, la spesa permette di farlo. Per il resto, ecco, direi che ecco, non ci sono altre osservazioni da parte mia.
Bene, grazie Paolo. Interventi? No. Prego, Medici.
Medici Riccardo, allora, per quanto riguarda, ecco, la nota di aggiornamento al DUP, più che altro il mio intervento era, ecco, per esprimere dubbi e incertezze per quanto riguarda, ecco, la situazione del personale, perché appunto dopo l'avvicendamento di Valentina e soprattutto in attesa di questo bando che al momento, come detto, è tutto bloccato, rimaniamo abbastanza sguarniti. E, ecco, volevo semplicemente esprimere il fatto che a fronte di queste carenze è difficile affrontare una situazione lavorativa e immagino, ecco, le difficoltà che affrontano gli uffici. E, va sottolineato, perché secondo me non si può reggere, ecco, tutto il lavoro a livello burocratico non può reggersi sulle spalle di pochissimi elementi, e questa è una grandissima criticità. Secondo me. Un'altra questione, sempre per quanto riguarda il DUP, vedo ancora che si parla di questa caserma dei carabinieri attraverso finanziamenti da privati, che rimango ancora, ecco, sempre più stupito da questa proposta. Però vabbè. E infine, per quanto riguarda gli impianti sportivi, volevo sapere se è previsto un nuovo bando. Sappiamo che al momento lo sport è tutto abbastanza fermo, forse riprende, forse no, però volevo sapere se era previsto un nuovo bando per la futura gestione o se rimarrà sempre in capo al comune. E l'ultima cosa, si parla anche di cablaggio di fibra ottica, se è qualcosa che si sta effettivamente concretizzando oppure no. Grazie.
Bene, altri interventi? Allora, in merito alle questioni che hai posto, direi andando un po' in fila, se qualcosa mi scordo me lo sottolinei. Va bene, la questione degli uffici siamo assolutamente in prima persona io, perché vedo il tempo che ci devo dedicare e che invece non posso dedicare ad altre attività, ovviamente non amministrative ma personali. Quindi assolutamente prioritario, però obiettivamente è molto difficile in questa fase reperire figure da altri enti, perché oramai la figura ragioniere è una figura assolutamente carente nel panorama delle amministrazioni locali, ogni ragioniere in genere copre più comuni e quindi diventa veramente complicato. Però la strada del concorso che avevamo indetto, tra l'altro in sinergia con l'Unione dei Comuni, quindi con una figura che andava a coprire questo ruolo in sede dell'Unione dei Comuni nel Comune di Moro d'Alba, si sbloccherà. Quindi ci sono stati, mi pare, 80 partecipanti che hanno superato la preselezione, se non sbaglio. Quindi voglio dire, teniamo pazienza, reggiamo botta, come si dice, l'estate è davanti, non andremo meno in vacanza, tanto non ci saremo andati comunque, e cerchiamo di tamponare questa situazione anche avvalendoci di consulenze tecniche esterne, come stiamo già facendo a determina la settimana scorsa per una serie di supporti esterni per la redazione del rendiconto, cioè del 2019, che adesso il prossimo mese saremo richiamati nuovi in consiglio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario patrimoniale del 2019, e stiamo lavorando su questo anche grazie al supporto al consigli in sostanza della revisione dei conti e a alcune società esterne, che l'Alley, che sono le stesse che sono state che hanno collaborato con l'amministrazione comunale anche negli anni precedenti e che conoscono bene il nostro bilancio. Sulla caserma vi stupiremo con effetti speciali, abbi fede, arriverà. Ricordami alcuni punti che tu mi hai posto. Gli impianti sportivi, come sapete, abbiamo fatto una manifestazione di interesse che non è andata a buon fine perché nessuno aveva i requisiti per gestirlo in maniera strutturata. Ovviamente attualmente le stiamo gestendo in economia, sostanzialmente adesso non facendo spendere nulla alle società sportive, e probabilmente anche per quanto riguarda riprendere la stagione continueremo con la gestione, perché non vorremmo appesantire alcune situazioni non sapendo ancora le varie società come intendono proseguire nella loro attività. E siccome tutto sommato in questo momento la possibilità che magari venga affidata a soggetti terzi o a soggetti non del territorio, se facciamo una gara, c'è effettivamente, perché noi adesso abbiamo fatto un'operazione ritenendola, partendo dal presupposto che fosse un'iniziativa economicamente rilevante, no? Quindi, in poche parole, chi lo prendeva in gestione doveva gestirlo, e però doveva riconoscere dei costi all'amministrazione che lo dava in gestione. Se io invece faccio una prerogazione di servizio, l'operazione è invertita. Io dico, metto a disposizione, che ne so, 6.000 euro per la gestione degli impianti sportivi e il miglior offerente lo prende in gestione. Non possiamo fare affidamento diretto. In questa formula qua non è escluso che siano, non è detto che siano solo le società del posto che possano partecipare, perché poi a quel punto possono partecipare tutti i soggetti idonei, altre società sportive, cooperative, anche soggetti privati. Quindi in questa situazione in cui non sappiamo ancora bene quali sono le scelte che faranno, le prospettive che potranno fare, non solo che faranno, che potranno fare le società sportive che operano a Moro d'Alba, sicuramente credo che andremo avanti con una gestione diretta, e poi comunque sentiremo durante l'estate quelle che sono le programmazioni delle società sportive e ci muoveremo di conseguenza. Al momento non è in piedi nessuna operazione di affidamento, però non è escluso, questo è il concetto. Scusami, ma non me l'ho segnato, mi devi scusare. La fibra ottica, ecco, la fibra ottica è un bel problema, perché con Open Fiber noi avevamo sottoscritto un accordo che loro avrebbero in sostanza entro l'anno finito a depositare questa cosa. In realtà si è tutto bloccato, non soltanto noi ma altri comuni, abbiamo investito anche la regione di questo, perché la regione era uno dei partner di questa operazione. Adesso è stato molto complesso anche interloquire con tutti i vari soggetti, lo andiamo a riprendere. Noi abbiamo avuto anche delle proposte di implementazione da parte di soggetti terzi, privati, che potrebbero implementare la rete attualmente messa, ma che Open Fiber non si è capito bene se la va a concludere oppure no, per poter fornire servizi in tempi brevi, cioè veramente a livello di qualche settimana, poter già sottoscrivere contratti sul nostro territorio. Li stiamo valutando anche con l'ufficio tecnico, anche perché questo lo diciamo con molta chiarezza, siccome alcune tecnologie che verrebbero adottate in alternativa alla fibra e le onde radio, questo apre uno scenario sempre molto importante legato all'inquinamento elettromagnetico, che è già stato oggetto di tante polemiche e tanti interessamenti. Siccome non abbiamo ancora sul nostro territorio un piano delle antenne, non è stato mai fatto un piano delle antenne, dovremo metterci mano. Siamo molto cauti nell'individuare soluzioni alternative all'open fiber, cioè alla stesura fisica della fibra, ma quindi terminare questa rete con dei ponti radio, questa è la sostanza. Per cui ci stiamo ragionando. Però al momento la prospettiva che era di averla a disposizione nell'immediato, come era da contratto nell'immediato, entro la prima metà dell'anno corrente, nel 2020, su un accordo sottoscritto quando era maggio dell'anno scorso, mi pare più o meno, aprile-maggio dell'anno scorso, e invece in questo momento è tutto fermo, o al meglio si è interrotta la completamento dell'opera. Stiamo cercando di capire le motivazioni, come intendono proseguire, per poi fare le scelte conseguenti, per le quali terremo informato ovviamente il Consiglio Comunale nelle varie sedute. Posto. Altri interventi? No. L'unica cosa che non ho detto del DUP che è presente, nel DUP vengono anche rielencati quelli che sono i servizi a domanda individuale. Attualmente noi non abbiamo toccato nessuna tariffa o canone di accesso ai servizi a domanda individuale, che fondamentalmente sono la casa di riposo, avevamo aggiornato le tariffe lo scorso anno, la scuola dell'infanzia avevamo aggiornato le tariffe lo scorso anno, chiaramente anche lì c'è questo periodo di chiusura, i genitori ovviamente non hanno pagato, noi alcuni costi li avremo lo stesso, in fase di assestamento di bilancio ne terremo conto, perché ovviamente soprattutto non tanto per l'acquisto dei beni ma quanto per il pagamento degli stipendi, tecnicamente noi la cuoca l'abbiamo in organico, quindi abbiamo continuato a pagarla ovviamente, anche se di fatto ha collaborato con la casa di riposo, quindi non è stato proprio completamente a perdite, diciamo. Domanda individuale, va bene, le lampade votive del cimitero, poi abbiamo la messa a disposizione dei locali e degli spazi, ma questi sono elementi marginali, dei locali e degli spazi di proprietà comunale a privati, alle associazioni e quant'altro, e la messa a disposizione delle location comunali per la celebrazione dei matrimoni. L'anno scorso eravamo partiti in grande spolvero, quest'anno purtroppo tutti i matrimoni sono stati sostanzialmente cancellati, salvo quelli d'urgenza, e quindi mi sa che quel capitolo rimarrà vuoto nel corso dell'anno, sia l'entrata che in uscita. Bene, metto in votazione, chi è favorevole alzi la mano, contrari, due contrari, Fioretti e Medici, astenuti nessuno, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, contrari, Fioretti e Medici, astenuti nessuno, approvato. Ora, punto successivo, approvazione bilancio di previsione finanziaria triennale 2020-2022, che è in poche parole il corpo principale di questo Consiglio. Tutte le delibere fin qui fatte sono propedeutiche a questo atto. Vi do alcuni riferimenti rispetto al nostro bilancio, che è un bilancio tranquillo, non è in affanno, non è in particolare difficoltà. Siamo riusciti anche a destinare alcune risorse. Poi dopo, adesso lo dovremo vedere a luglio con gli assestamenti, dove prenderemo atto di quello che è successo nel corso di questi mesi, per spese non fatte, entrate non avute. Quindi già questo bilancio, devo dirlo con molta franchezza, nasce, non dico vecchio, però con l'esigenza di adeguarlo, perché comunque questo si parte da un lavoro fatto già a febbraio, poi marzo, e poi non avevamo gli strumenti per adattarlo in tempo reale. L'unico adattamento in tempo reale che abbiamo fatto è una variazione di bilancio fatta dalla Giunta nella gestione provvisoria, che riguardava appunto la possibilità di inserire in bilancio il bonus alimentare che ci ha dato lo Stato, appunto per comprare i buoni spesa per le famiglie. Se non le mettevamo in bilancio in entrata e in uscita, non avremmo potuto poi liquidarli e fare l'accordo con l'ASP per la gestione di questo servizio. Quindi sostanzialmente lo andremo in alcune parti già a modificare il prossimo luglio, come sarebbe stato comunque in ogni caso fatto. Per darvi alcuni parametri, il nostro bilancio si aggira sui 6 milioni e 700 mila euro, In realtà questa cifra non è veritiera, perché di questa cifra 3 milioni e 7 sostanzialmente sono partite di giro, cioè sono soldi che io devo far passare in bilancio sia in entrata che in uscita contestualmente per delle operazioni di tipo finanziario che servono allo Stato, per cui, tanto per capire di cosa parliamo, se io pago lo stipendio, se io pago una fattura, l'IVA non la verso, noi abbiamo lo split payment, quindi la fattura la versiamo direttamente allo Stato. Quindi io pago la fattura, l'IVA la metto, per chi capisce un po' di ragioneria, l'IVA la metto in un conto e poi quando verso l'IVA la verso. Quindi questo giro risulta in bilancio, risulta anche le ritenute a conto dei dipendenti, risulta tutta una serie di cifre che sono sia in entrata che in uscita registrate contemporaneamente. Quindi gonfiano i numeri. In realtà la vera natura del nostro bilancio si aggira intorno sostanzialmente ai 3 milioni. Di questo circa 500.000 sono le spese legate al personale. Il resto sono investimenti, sono le spese delle utenze, dei servizi, la casa di riposo che è molto importante, il trasferimento all'Unione che tra contributo che noi diamo e il trasferimento della TARI che noi incassiamo e poi rigiriamo all'Unione parliamo circa di 600.000 euro. Quindi voglio dire, alla fine se cominciamo a togliere tutti i fogli di cipolla intorno a questo bilancio capirete che la parte realmente gestibile dagli amministratori, al di là di quelle che sono le conseguenze legate, che ne so, alla impostazione del personale e quant'altro, si limita sostanzialmente a qualche centinaio di migliaia di euro. Questo è l'ordine di idee. Sempre per farvi alcune idee di quella che è la situazione, noi abbiamo una situazione debitoria legata ai mutui, ai prestiti che noi abbiamo, quindi finanziamento da terzi, che si aggira intorno a 1.200.000, cioè noi dobbiamo restituire all'oggi mutui allo Stato con Cassa Depositi e Prestiti. Ne abbiamo con Cassa Depositi e Prestiti prevalentemente, con l'Ubibanca, ereditati dalla Banca Marca alcuni mutui, ne abbiamo col Credito Sportivo, l'ultimo fatto proprio per la spianata, di 70.000 euro rotti, e per un totale di 1.200.000 euro. Noi restituiamo mediamente ogni anno circa qualcosa meno di 100.000 euro di quota capitale per i mutui che abbiamo sottoscritto. Mutui che paghiamo comunque con tassi di interesse anche abbastanza contenuti, sono tutti sotto il 4, ma quelli col 4 sono quelli più vecchi che sono ormai quasi esauriti, quindi nel corso degli anni sono state fatte diverse volte delle rinegoziazioni. Quindi per darvi un'idea, cioè noi abbiamo un debito allo stato attuale, non facessimo più nulla, rientrabile in una decina d'anni, quindi non è una situazione debitoria grossa. Difatti il Comune di Moro d'Alba non ha problemi a fare mutui in quanto capienza, per la capacità di chiederli, eventualmente per la capacità di rimborsarli, quella è un'altra cosa, cioè dobbiamo avere le cassa per rimborsarli, però nei parametri previsti per l'accensione di mutui abbiamo un patrimonio di garanzia molto più alto rispetto a quello che è effettivamente l'accesso. Adesso non mi vengono altre considerazioni. Noi abbiamo previsto sostanzialmente, non avendo variato i tributi e i canoni per i servizi a domanda individuale, le voci di ingresso non sono particolarmente incrementate rispetto allo scorso anno. Ci sono dei piccoli ritocchi che sono legati all'addizionale comunale all'IRPEF e all'IMU, che sono frutto delle circostanze reali di aumento della base imponibile. Adesso non so che succederà nel 2020, perché secondo me la base imponibile si ritirerà, visto che noi paghiamo l'IRPEF, lo incassiamo in virtù dei redditi delle persone. Però nel corso degli anni, gli ultimi anni, abbiamo avuto un surplus di addizionale IRPEF versata, incassata, perché si è ampliata, quindi abbiamo aumentato. Lo stesso vale per l'IMU, che probabilmente anche in questo caso, non perché ci siano state particolari operazioni di verifica, di accertamento sul territorio, quanto proprio che si è ampliata la base imponibile, probabilmente tanto per capirci, le case che rimangono sfitte dove ci abitano persone anziane non vengono riaffittate, occupate da nessuno, era esente da IMU e dopo diventa soggetto a IMU o cose di questo tipo. Nuove costruzioni ovviamente ci sono state in corso di questo anno e quindi va avanti. Questo un po' è il quadro complessivo della situazione. Io direi a questo punto di dare la parola a Paolo per un intervento sul, come revisore dei conti sul bilancio, e poi apriamo il dibattito.
Sì, Adesso non so, mi sentite?
Molto bene.
Ok. Io anche in questo caso l'intervento sarà veloce, perché penso che il sindaco ha già detto tutto, nel senso che, ecco, è un bilancio che di previsione, che nonostante siamo a maggio, è approvato nei termini, perché comunque causa l'emergenza Covid, quest'anno il termine per l'approvazione del bilancio già da adesso è stato prorogato al 31 luglio. Abbiamo lavorato tutti in questo periodo un po' in modalità, diciamo, smart working, ma praticamente home working. Io anche in questo momento ci stiamo alternando in studio, io la mattina sono in studio, il pomeriggio, e quindi l'approvazione permette al comune di uscire dalla modalità, diciamo, per 12 adesso. Penso che probabilmente, ed è fisiologico come anche in tutti gli altri enti, che nel corso del periodo probabilmente ci saranno delle variazioni, perché magari le previsioni, magari riguardo la spesa, forse dovranno essere riviste. Per quanto riguarda le, diciamo che fondamentalmente siamo in linea con quello che era il bilancio dei corsi, perché anche riguardo le entrate, come si è detto prima, quella dell'IMU non è poi una grandissima novità, praticamente si è tornati all'ICI negli anni passati. Ora bisogna vedere cosa succederà, se ci saranno delle proroghe riguardo l'acconto, riguardo il saldo. Ancora questo DL rilancio non c'è in versione definitiva, probabilmente sarà data facoltà ai comuni di decidere se dare delle proroghe o meno per il pagamento dei tributi. Quindi per l'entrata diciamo che sia quello degli anni precedenti, è lo stesso per quanto riguarda la spesa, anche in questo caso è un trend costante. Per quanto riguarda la cassa, abbiamo anche dall'ultima recente verifica che abbiamo fatto adesso una buona liquidità, non ci dovrebbero, e questo, ecco, dovrebbe essere un sintomo che non ci dovrebbero essere problemi con la situazione di cassa. Questo, ecco, allora, per quanto riguarda l'unico commento, ma del quale poi avevamo anche discusso e approfondito, è quello che diciamo, riguarda il fondo pluriennale vincolato, che però probabilmente, ecco, questa sarà la prima correzione che sarà fatta a questo bilancio, e in seguito al riaccertamento dei residui, quando sarà approvato il rendiconto, sarà anche approvato definitivamente il fondo pluriennale vincolato, che in questo caso diventa un saldo finanziario sulla base dello stato di avanzamento dei lavori che sono stati previsti. Per fare questo è necessario quali residui mantenere e quali no. Quindi, ecco, però anche questa situazione quest'anno è da a creare in altri enti, proprio perché il rendiconto quest'anno ha come termine di approvazione il 30 giugno e il bilancio per uscire dall'esercizio provvisorio che prevede che si operi in dodicesimi con la tesoreria è stato approvato, diciamo, molto prima rispetto al rendiconto. Va bene, io avrei finito.
Grazie. Adesso, se magari rimane ancora con noi, se c'è bisogno di qualche chiarimento anche da parte dei consiglieri, poi dopo che è finito questo punto ti possiamo anche congedare. Volevo soltanto aggiungere due cose che mi sono dimenticato nella prima. Uno è che è riferito agli equilibri, gli equilibri tra spesa corrente e invece spese investimenti. Questo equilibrio viene garantito, ma questo avviene tutti gli anni ed è una cosa normale, viene garantito sostanzialmente dall'utilizzo per le spese correnti di parte degli oneri di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione incassati storicamente si aggiravano intorno ai 40, 45, 50 mila euro. Lo scorso anno abbiamo avuto incassi per oltre 140 mila euro. Quest'anno noi abbiamo previsto in bilancio, ovviamente in via del tutto prudenziale, ed è giusto che sia così, 60 mila euro. Di questi 30 mila, la metà, sono necessari per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nelle spese corrente. Ovviamente significa che non è che ci si pagano gli stipendi, ma servono per sostanzialmente la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, che però non rientra nelle spese di investimento, ma rientra nelle spese correnti. Facendo riferimento anche a quello che ha detto il revisore in merito alla nostra cassa, dobbiamo essere sinceri che fino allo scorso anno, anzi fino alla fine del 2018, sostanzialmente la nostra cassa era in grosse difficoltà. Perché questo? Perché c'erano dei lavori, in modo particolare quella casa di riposo, che noi avevamo già pagato, ma che è chiaro che poi dovevano essere rimborsati dalla Regione su quei finanziamenti, e quindi noi eravamo in sofferenza perché avevamo soldi nostri anticipati. E poi, invece poi, nel corso del 2019, cosa è avvenuto? È avvenuto che il Ministero degli Interni ci ha dato un finanziamento di 450 mila euro per la progettazione della palazzata, qua, della sistemazione del Palazzo Comunale, per la sola progettazione, che è in corso una gara, e quindi sono fondi vincolati, ovviamente attualmente sono 433 mila euro di soldi di fondi vincolati, che però sta sulla cassa. Quindi la cassa attualmente all'inizio dell'anno era di 800 mila euro, perché nel frattempo sono rientrati tutti i soldi, tutti i finanziamenti, e quindi non abbiamo difficoltà di cassa, mentre lo scorso anno abbiamo dovuto, per rispettare quella che era la tempistica dei pagamenti prevista dalla finanziaria, attingere, allora c'era Alfio Camillucci come responsabile, attingere a un mutuo di 29-30 mila euro per poter pagare prima i nostri fornitori. Quest'anno questa cosa non è stata necessaria, perché stiamo, diciamo, come cassa, che non vuol dire che li possiamo spendere liberamente, però come cassa stiamo tranquilli, in sostanza. Bene, ci sono interventi? Prego, Medici.
Sì, allora innanzitutto mi ricollego a quanto detto poc'anzi per quanto riguarda l'adeguamento di queste tariffe, appunto proprio detto qualche secondo fa, per quanto riguarda la COSAP, per la quale sì, sono stati incassati, ecco, più fondi, ma quello che bisogna anche dire è che è stata anche aumentata del 21,8%, è per questo che sicuramente c'è un maggiore riscontro nelle entrate, e questo secondo me andava sottolineato. E mi riaggancio sempre, ecco, a questi adeguamenti delle tariffe, sono gli stessi che abbiamo, di cui abbiamo discusso l'anno scorso, appunto nel 2019, e è vero che quest'anno non sono stati ritoccati, ma appunto l'adeguamento dell'anno scorso, in particolare per quanto riguarda i diritti di segreteria o i rimborsi delle spese degli uffici, sicuramente c'è stato un considerevole adeguamento. Faccio un esempio, due o tre esempi su tutto: la cassa di riposo, che era stata maggiorata di 4 euro al giorno, il pasto della scuola dell'infanzia di 50 centesimi, ma secondo me la cosa che più balza all'occhio è che per esempio per l'abbattimento delle piante protette viene richiesto per le pratiche 70 euro, cosa che per esempio nei comuni del Montemarciano chiedono 10 euro. C'è sicuramente ecco, da rilevare questo, cioè che ci sono delle maggiori entrate, ma sicuramente anche delle maggiori richieste per quanto riguarda queste tariffe. Per quanto riguarda invece l'entrata, una domanda diretta era riguardo il fondo di solidarietà alimentare, quello che è stato appunto incassato per l'emergenza Covid. Appunto sappiamo di un incasso di 11.000 euro, chiedevo, qualcuno ha già risposto prima, quanti soldi effettivamente sono stati erogati, quanti ne rimangono e se appunto questo avanzo ha una destinazione vincolata oppure andrà direttamente a pareggiare il bilancio, cioè che cosa se ne farà dei soldi avanzati. Poi per quanto riguarda sempre le entrate, si parla di sponsorizzazioni a crescere, per quanto riguarda ecco, per esempio eventi, manifestazioni sportive, dai 15 ai 18 mila euro. La mia osservazione è che forse parliamo di una crescita forse un po' ottimistica, secondo me un po' gonfiata. Per quanto riguarda, cioè, anche perché sappiamo che per esempio per la sponsorizzazione del periodico comunale, ecco, è stata lunga e alla fine si è raccolto poco rispetto a quello che si era previsto e qua invece su sponsorizzazioni per gli eventi si parla addirittura di 15.000 euro, 18.000 euro, 18.000 euro. Questo per quanto riguarda le entrate. Il discorso delle tariffe riguarda anche gli oneri di urbanizzazione che appunto erano stati aumentati. Per quanto riguarda le uscite, una cosa che ho notato è sicuramente una fetta importante dedicata sempre a spettacoli e manifestazioni. Anche in questo caso parliamo ecco, di 12.000 euro per quest'anno, sono scelte ovviamente. E fa un po' ecco, balza all'occhio il fatto che per quanto riguarda il contributo che viene dato alle associazioni, che di solito sono loro che propongono eventi, è inferiore rispetto a quello ecco, rispetto alla fetta che il comune si tiene per organizzare direttamente degli eventi. Sono scelte, io le faccio semplicemente notare. Alcune domande più dirette. Oltre a quella fatta prima su il contributo alimentare per l'emergenza Covid, alcune domande dirette riguardano, si parla di un intervento nel settore agricolo e del turismo, pari a 11.000 euro. Chiedevo appunto per che cosa si intendeva utilizzarlo e poi sempre per gli interventi programmati si parla di eliminazione di barriere architettoniche per una spesa di 4.376 euro, arredo urbano 2.500 euro e impianto elettrico dell'area sosta camper. Ecco, volevo una spiegazione per quanto riguarda questi interventi. Per quanto riguarda invece l'art bonus, non mi ricordo se ne avevamo già parlato, però volevo sapere se questa somma, 15.000 euro, era stata effettivamente incassata già o se era una previsione.
Bene.
Non mi ricordo se ne avevamo già parlato.
Sì, sì.
E infine l'ultimo punto che è semplicemente una constatazione, si è parlato prima ecco, dell'emergenza, il Covid è sicuramente qualcosa che ancora non abbiamo debellato, che tuttora ci rende la vita più difficile e che speriamo che scompaia, perlomeno venga sconfitto da tutti. Tutti insieme. Sicuro sarebbe stato bello e utile trovare tra i capitoli di spesa un punto relativo alla gestione ecco, l'emergenza, per esempio per l'acquisto di dispositivi di sicurezza o semplicemente qualcosa che poteva essere di utilità. Ripeto, sono scelte. Io penso che magari includere un punto in questa fase poteva essere un'idea per andare incontro a determinate fasce sociali. Chiudo qua.
Sì, altri interventi? Allora approfitto anche a rispondere a alcune cose. Beh, il ragionamento sulle tariffe ovviamente è legato allo scorso anno, perché noi questi ritocchi, queste razionalizzazioni le abbiamo fatte lo scorso anno, e quest'anno non abbiamo assolutamente toccato nulla. Su alcuni casi specifici, la casa di riposo ovviamente, abbiamo fatto la modifica quando sono venuti da Senigallia a Moro d'Alba, dove effettivamente abbiamo adeguato queste tariffe a quelle che saranno le tariffe medie nel nostro territorio, anche perché offrivamo comunque un servizio migliore rispetto a quello che era, perché comunque una struttura completamente nuova con i suoi servizi e le sue funzioni in sostanza. Poi dopo il resto parliamo chiaramente che per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, l'ultimo aggiornamento di queste tariffe erano del 2000. Ancora erano in lire, perché si parlava non di 10 euro ma di 10,33, vuol dire che era 20.000 lire e sono state convertite in lire nel 2000, quindi non è che sono state adeguate nel 2000, nel 2000 è stata fatta la conversione in lire, tanto più che abbiamo constatato che in alcuni contesti, per esempio nella zona industriale, veniva applicata la tariffa agricola invece che la tariffa industriale, cioè la suddivisione delle fasce. Quindi questo ha portato, al di là dell'incremento, diciamo, come importo della tariffa che abbiamo adottato, è stata più una razionalizzazione, una corretta razionalizzazione. Su questa cosa quest'anno stavamo lavorando anche su una verifica e tutta una serie di utenze che tecnicamente non hanno mai pagato l'occupazione del suolo pubblico. Se noi perdiamo tutta la lottizzazione via del mare, nessuno paga l'occupazione del suolo pubblico. Se noi parliamo di parte di Corso Matteotti, di via Matteotti, non paga il suolo pubblico, parte di via Roma non lo paga, è provinciale. Quindi si tratta di fare un lavoro di razionalizzazione. Abbiamo aumentato in maniera considerevole, dall'anno scorso parlo, da 500 a 1.000 euro, per esempio, da 250 a 1.000 euro quello che pagava il distributore, che pagava veramente una miseria per quello che era l'occupazione reale e l'impegno urbanistico che dava sul territorio quell'area là. Quindi questi incrementi che sono previsti in bilancio e che comunque inevitabilmente, come ho detto prima, sostanzialmente verranno cancellati, perché quest'anno abbiamo detto che sulla COSAP, quella che è più remunerativa, che sono quindi l'occupazione del suolo pubblico per attività commerciali, per tende, per il suolo in sostanza, no, il passo carrabile, su quelle più rilevanti avevamo già intenzionati di cancellarlo per sostenere le attività produttive. Quindi non ci sono stati. Poi certo c'è il dettaglio, quello del taglio degli alberi. Chiaramente lì si è trovati di fronte a una scelta. Questo io ripeto cose fatte l'anno scorso, ma le sollevate e quindi le dico. Per cui, per esempio, è vero che per il taglio dell'albero si chiede 70.000 euro, ma è anche vero che l'alternativa sarebbe quella di una relazione scritta da parte di un botanico che il proprietario dell'albero deve fare, che costa mediamente sui 200 euro. Quindi si è trovato un compromesso per cui noi ci si consulta con dei supporti, l'ufficio tecnico valuta anche nel merito, non soltanto un atto formale di dire chiedo di tagliare l'albero, ma si autorizza questo, c'è un'assunzione di responsabilità. Quindi comunque parliamo di gettiti all'interno del bilancio del comune, che per esempio i diritti di segreteria, tra quelli dell'ufficio tecnico e quelli dei diritti di segreteria in senso stretto, non arriva a 5.000 euro in sostanza, uno è 2.500, un altro 3.000, una cosa del genere. Quindi non sono somme che da un lato responsabilizza chi accede ai servizi comunali, però sono sostanzialmente nemmeno un rimborso di quelle che sono le spese vive di gestione. Le sponsorizzazioni, l'anno scorso abbiamo realmente incassato di sponsorizzazioni sopra 10.000 euro. Era il primo anno e quindi mi sembra del tutto naturale che si possa ipotizzare per quest'anno un incremento. Ovviamente questa cosa va tutta rivista, perché è chiaro che non fai più gli eventi. L'anno scorso c'era previsioni per tutti gli eventi estivi, tutte sponsorizzazioni che oggi ovviamente non riesci più a svolgere le attività, non riesci neanche a ottenere sponsorizzazioni, però sono tutti i capitoli collegati, cioè le manifestazioni che noi fa il Comune sono collegate all'introito, per cui tecnicamente se non ho l'introito o trovi soldi da un'altra parte, diciamo così, con altre economie, oppure non riesco neanche a fare l'evento, non riesco neanche a sostenere un'iniziativa in sostanza. Quindi sono cifre che si mettono nell'ottica di una programmazione, ma che non sono vincolate nelle uscite, sono vincolate nelle entrate. Se entri i soldi, se c'è la sponsorizzazione, puoi fare l'intervento. Allora, turismo e agricoltura sono 11.000 euro, l'agricoltura sono 10, sono 1.000 euro sostanzialmente ormai storicizzate, che sono per l'adesione alle città del vino, e, che mi pare cosa su 700-800 euro. Invece per il turismo abbiamo fatto un'idea di investimento per quest'anno, che purtroppo abbiamo nella disponibilità soltanto da ora, con tutte le difficoltà che ci sono, in parte sono agganciate anche alle sponsorizzazioni, però il programma che noi portiamo avanti per la promozione turistica del Muro d'Alba, anche legata al fatto che siamo entrati nel club dei borghi più belli d'Italia, è assolutamente fondamentale. Il arredo urbano è una spesa minima che serve ogni anno e si mette per garantire se devo sostituire cestini o cose varie. Le barriere architettoniche riguardano un giro di soldi dalla regione, che sono quelle per le agevolazioni per l'autonomo abbattimento delle barriere architettoniche da parte dei cittadini che ne fanno richiesta, che usufruiscono la 104, fanno richiesta alla regione. Questi soldi, mano a mano, la richiesta viene risposto alla richiesta che viene fatta di finanziamento, i soldi passano tramite il comune, quindi c'è un analogo di pari importo capitolo di bilancio, partita di bilancio di entrata, quindi ed è legato a richieste specifiche fatte alla regione tramite noi da cittadini. L'illuminazione della campa invece è una cosa diversa, avevamo già in parte finanziato lo scorso anno, non bastava, quindi l'abbiamo rifinanziato con altri 2.000 euro, abbiamo una disponibilità quindi intorno ai 9.000 euro che sicuramente avanzerà per attrezzare l'area camper con un punto di carico energetico per i camper, che è un elemento fondamentale. Turisticamente parlando, noi abbiamo una grossa potenzialità. Lo scorso Natale era pieno di persone che venivano, non mi ricordo da quale regione del nord, Pordenone, perfetto, il Friuli, ed estate è sempre pieno. In ogni evento che noi facciamo promuoviamo anche un raduno camper che ha sempre un ottimo successo. Addirittura un anno abbiamo dovuto allargare l'area. È fondamentale per attirare il turismo itinerante anche fornire dei servizi. Uno dei servizi fondamentali è quello della possibilità di ricaricare le batterie, non del mezzo, ma dell'abitacolo, e quindi la fornitura di corrente elettrica. Questo dopo veramente sarà fatto poi regolamentato a pagamento o quant'altro. Però è veramente un plus importante, soprattutto in un'ottica di promozione del territorio. Oramai la dimensione del turismo è cambiata, lo dicono tutti, il turismo di massa sta... Ovviamente, perché io dove c'è la massa non ci vado, perché voglio avere un posto con meno contatto sociale, purtroppo, però nello stesso tempo è un elemento di grande prospettiva per noi. Quindi se noi abbiamo un minimo di capacità ricettiva, vale anche il discorso dello spazio qua, appena migliora un po' le cose, cioè della casa ex di cui parlavi prima, ex Scorcelletti, darla in gestione per 4 stanze, i vari B&B che ci sono sul territorio, i ristoranti del territorio, le attrazioni che noi stiamo promuovendo in maniera forte, con le visite guidate, il museo, la Pinacoteca, eccetera, eccetera. Quindi potenziare anche la ricettività del turismo itinerante è per noi un elemento molto importante. Quindi l'Art Bonus, l'anno scorso non abbiamo avuto contributi di Art Bonus, quindi abbiamo cancellato in entrata e in uscita nel bilancio del 2019, lo faremo quando faremo poi il bilancio di previsione, e riproposto pari pari quest'anno, sperando che quest'anno riusciamo a raccogliere delle risorse per poter realizzare questo intervento. Quindi non sono soldi da incassare, proprio per questo è stato riproposto, se no avremmo dovuto lasciarlo a residui. E sulle spese fatte per sostenere, faccio presente che nel nostro bilancio sono previste 5.000 euro, un capitolo mai esistito nel bilancio del Comune di Muro d'Alba, definito per protezione civile. Cioè proprio per risorse, poi in parte ne dovremo parlare anche in un punto successivo, ma non si realizzerà nell'immediato quello che è previsto nel punto successivo all'ordine del giorno. Queste sono risorse di cui si sente l'esigenza, da cui si potrà attingere per interventi non tanto protezione civile come costituzione protezione civile, ma come interventi che di natura di protezione civile, interventi d'urgenza, interventi, noi per esempio, è una cosa banale. Lo scorso anno c'è stato un gruppo di protezione civile che è venuto a fare un intervento a Muro d'Alba per cercare una persona che era scomparsa, abbiamo dovuto fornire 50 pasti. Ora, al di là del fatto di vabbè, 50 pasti il comune lo deve fare, ma è un problema anche formale di dove prendi i soldi per pagare questi 50 pasti, per dire, ma quelle sono altre emergenze che possono, speriamo mai venire, però possono riguardare le persone, possono riguardare immobili, possono riguardare situazioni atmosferiche, calamità naturali, dico una natura. Quindi abbiamo, quindi quella cosa che tu ci chiedevi, Riccardo, di fatto ce l'abbiamo. Abbiamo questo fondo di 5.000 euro che potrà essere destinato per emergenze. Ah, i sussidi alimentari, l'ho detto anche prima, noi siamo raniero a 8.500 euro su 11.000 sostanzialmente, perché poi i soldi dopo sono serviti per le spese di gestione. Questi al momento sono operativi, noi abbiamo dato in gestione all'ASP ambito 9, sono comunque erogabili ancora fino a tutto giugno, non possono assolutamente essere messi a pareggiare il bilancio, non lo so che destinazione potrà avere, sicuramente sarà sempre legato, qualora avanzino, sarà sempre legato alle emergenze di tipo alimentare, perché la finalità è quella. Noi abbiamo anche un conto aperto per contributi di privati, qualcosa è arrivato, che serve ugualmente per alimentare questo fondo. Per cui poi si valuterà insieme all'ASP, non ha dato indicazioni in merito anche di quello che fanno gli altri comuni, se ci sono delle rimanenze. Quello che vogliamo stare attenti è non darli perché darli. Cioè, li devo dare, chi me le chiede li do, perché non è corretto, perché c'è la persona onesta che dice io faccio i conti a casa sua e dice io non li chiedo perché comunque vado avanti, e la persona che magari dice oh io li chiedo, visto mai, e li chiede. Poi ne parleremo al prossimo consiglio, perché avete fatto, però devo essere molto sincero che come sindaco sono molto deluso di come si è sviluppata questa operazione, di come è stata accolta da chi ne ha beneficiato, perché ho visto irresponsabilità, incoerenza, ingratitudine no, perché non ci deve essere gratitudine su questa cosa, perché è una cosa dovuta, lo Stato ci ha dato i soldi, però mancanza di rispetto, mancanza di responsabilità, mancanza di consapevolezza, gente che ci voleva mangiare il cibo per cani, gente che ci voleva andare a comprare fuori, gente che ci voleva comprare i beni, come si dicono, meno, non indispensabili, una situazione veramente paradossale, gente che le voleva spendere per conto di altri, che si è fatta anche autorizzare non si sa come per spenderli per conto di altri, cioè cose assurde, ne parleremo la prossima volta, però speriamo che le persone che hanno avuto bisogno, quelle che noi abbiamo ritenuto, grazie anche ai servizi sociali, che hanno avuto bisogno, l'hanno avuto. Adesso abbiamo ancora dei margini, lo Stato interviene per molte cose, i 600 euro li sta dando. Adesso il reddito, come si chiama il nuovo reddito? Il reddito d'emergenza. Quindi non è facile, è chiaro che alla fine rischi che tu li dai a chi? A chi sai che magari non può più lavorare in nero, sostanzialmente, perché tutti gli altri fondamentalmente l'ha presa. È un atto di responsabilità? Non lo so. All'inizio siamo stati molto, non dico di maniera larga, però come dire, se la persona c'ha bisogno, non sto lì a fare le pulci, ma se dopo 3 mesi, con tutto quello che è stato messo in campo, c'hai bisogno, devi averci bisogno proprio, perché sennò non ha senso. Quindi si vedrà come utilizzarli, ma non va a pareggiare il buco di bilancio, a costo di doverli restituire allo Stato, per essere chiari. Altri interventi? No. Allora, per organizzazione sono stato lontano dal microfono. Innanzitutto volevo ringraziare Paolo per la sua disponibilità. Penso si sia anche annoiato a stare qui in forma virtuale. Ti ringrazio e ecco, perfetto, come ti posso dire? Ti congedo, se vuoi restare resti, se no ti congedo tranquillamente, vai tranquillo, visto che sono già le 8 di sera, e ti ringrazio per la tua presenza e il tuo contributo. Bene, a te.
Ciao.
Metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 2 contrari. Fioretti medici. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 2 contrari. Astenuti? Nessuno. Approvato. Facciamo un'altra pausa veloce per la registrazione.